Buongiorno. Grazie che mi avete risposto. No, ma voglio dire, abbiamo cantato delle cose meravigliose, hanno ispirato i fratelli a esprimersi nella lode di Dio, veramente grazie, grazie per la musica, grazie per i canti che sono stati scelti e tutti quanti hanno lodato il Signore perché ha risolto il loro problema. Noi andremo in cielo, insieme a Lui, saremo insieme a Lui per sempre, grazie al sacrificio di Gesù. Una cosa meravigliosa, è vero? Sapete come diceva quello in quel... Ma non finisce qui però, non finisce qui. Noi abbiamo ricevuto, grazie, abbiamo ricevuto il perdono, la grazia di Dio. E l'opera di Dio è stata meravigliosa. Ci ha strappato dalla morte, ci ha strappato dalle nostre tenebre e ci ha permesso di accostarci a Dio che è luce. Però sapete una cosa? Quando noi facevamo i peccati prima di convertirci, per Dio erano orribili, erano quelli che ci separavano da Lui. Sapete, Dio non ha cambiato la sua idea sul peccato. Anche adesso che noi siamo Suoi figlioli, il peccato che noi facciamo, Lui lo vede alla stessa maniera. Un peccato orribile, tremendo. Quel peccato per cui il nostro Signore Gesù Cristo ha dato la vita. Ma c'è una differenza. Prima che noi ci accostassimo, c'ho paura che sto per fare un altro messaggio, ancora non ho aperto le mie note. Vabbè, comunque, sono stato stimolato dai canti. Volevo dire, prima che noi ci accostassimo a Dio per opera dello Spirito Santo che ci ha convinto del nostro peccato, Dio era il nostro giudice. Dio era il nostro giudice. E il nostro peccato andava giudicato. Il giudizio, lo sappiamo, è stata la morte di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. E per quella morte e per la sua risurrezione noi siamo stati giustificati. Ma allora che succede? Non pecchiamo più? Che cosa succede? Il peccato, ho detto, Dio lo vede in una maniera diversa, visto che siamo Suoi figli? Quello che vuole spiegare oggi, nel Mediteremo insieme, Giovanni alla Chiesa, è proprio questo. È cambiato il nostro rapporto con Dio. Lui non è più il nostro giudice, Lui è il nostro Padre. E quindi Lui non giudica più il peccato come farebbe un giudice, con una condanna. Ma poiché la condanna è stata già pagata, Lui ci guarda come figliuoli che hanno bisogno d'aiuto. E quindi oggi il Signore ci vuole chiamare a un esame che dobbiamo fare un po' tutti noi, e dico che qui la maggior parte delle persone, tranne proprio i bambini piccoli, i miei nipoti, hanno già subito un esame, Mattia sta cominciando, hanno subito già un esame e capiscono di che cosa parlo. Non ci piace affrontare gli esami, perché attraverso l'esame noi veniamo verificati e quindi vengono fuori le nostre mancanze. A me, per esempio, non mi piace fare l'analisi, l'esame del sangue, è perché chiaramente già lo so che è tutto sballato e che la dottoressa mi dice devi metterti a dieta. C'ha ragione, ma io non lo voglio fare l'esame, non voglio sentire queste cose, non mi piace essere verificato, essere controllato. Il Signore però oggi vuole fare un esame, è bene che noi facciamo attenzione a quello che ci dirà. Voglio lasciarvi alcune domande che cercheremo di rispondere durante il messaggio. Abbiamo un rapporto costante e giornaliero col nostro Signore? Oppure stiamo perdendo qualche colpo, non funziona più come una volta? Stiamo permettendo nella nostra vita delle zone oscure, delle zone buie del peccato? Permettiamo che questo peccato ristagni in noi, non ammettendo le nostre mancanze, e pensiamo che comunque il nostro peccato è stato risolto da Gesù e quindi una volta per tutte non ci facciamo più caso? Pensiamo di essere sopra il peccato e che questo è un problema degli altri. E forse qualcuno potrebbe pensare, ma non sono domande da fare a dei credenti. Eppure, come ho detto, queste sono le domande che il Signore ci fa implicitamente nel passo che andremo a meditare. Dio vuole offrirci nel nostro cammino cristiano, nel suo immenso amore di Padre, vuole offrirci aiuto. Vuole darci, e grazie a Dio, abbiamo sentito nella preghiera, la certezza della nostra salvezza, che un giorno lo vedremo, l'abbiamo anche cantato. Ma il Padre vuole anche che noi abbiamo, nel nostro cammino cristiano, una relazione costante, continua con Lui, un rapporto, la comunione con Lui. Se per Paolo la Chiesa è un corpo ben fornito che progredisce nella crescita voluta da Dio, come dice in Colossesi, se per Pietro la Chiesa è il popolo che è stato riscattato per proclamare le virtù di colui che ci ha liberato dalle tenebre e ci ha trasportato nella sua meravigliosa luce, per Giovanni la Chiesa è una famiglia di cui appunto Gesù è il padre e noi siamo fratelli e sorelle. Giovanni in questa epistola vuole dare degli aiuti ai suoi fratelli, che chiama figlioletti, perché appunto si identifica con il cuore di padre. Il primo aiuto l'abbiamo visto la settimana scorsa, ve lo ricordate? Che aiuto era? Vabbè, no, non mi rispondete, tanto non vi sento. Lui vuole che noi, attraverso la comunione con Dio, riusciamo a sperimentare la stessa gioia che aveva, e lo sapevi perché non lo devo, la stessa gioia che aveva Gesù nella sua relazione col Padre quando era qui sulla terra. È vero, noi avremo gioia completa quando staremo in cielo, ma il salmista dice, Davide, ci sono gioia e sazietà nella tua presenza. Quindi se noi viviamo alla presenza di Dio, noi possiamo sperimentare, anche qui, anche nonostante le difficoltà, i mal di pancia, quello che succede, i problemi che noi abbiamo, beh, possiamo sperimentare una gioia che è diversa da quella che dà il mondo con le sue circostanze positive. E allora vorrei chiedervi di aprire il testo che mediteremo insieme, prima Giovanni capitolo 1, dal versetto 5. Allora, dall'1 a 4, nel prologo, Giovanni ha parlato della sua testimonianza, che era una testimonianza affidabile, ha parlato del contenuto della testimonianza, ha parlato dello scopo della testimonianza e, come ho detto, ha parlato anche del risultato, cioè la gioia completa che possiamo avere noi e che hanno quelli che poi l'accettano. E adesso lui ancora sottolinea il suo ruolo di testimone. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e vi annunziamo. Ecco, questa è una verità eterna. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Amen. Fino a qui la lettura. In questo passo Giovanni mostra tre condizioni che sono la base, tre condizioni necessarie che sono la base per avere comunione con Dio. Dopo aver ascoltato il Vangelo della Grazia, dopo che noi abbiamo ascoltato il Vangelo della Grazia, creduto all'opera di Gesù Cristo e ricevuto lo Spirito Santo promesso, Dio vuole che noi viviamo in piena comunione con Lui. E quindi dice: rifiuta la falsità, nei versetti 6 e 7. Riconosci la tua natura, nei versetti 8 e 9. Riconosci la tua debolezza, versetto 10 fino 1-2 del capitolo 2. Affidati alla difesa di Dio. Mentre Dio ci mostra le condizioni della comunione, dà a noi che crediamo la certezza della nostra posizione in Cristo. E allora vogliamo vedere il primo punto. Rifiuta la falsità e smaschera l'ipocrisia. Però il versetto 5 vorrei ancora riprenderlo, perché l'Apostolo fa questa affermazione importante sul carattere di Dio, che poi è la verità eterna, su cui poi sono collegati i ragionamenti che farà. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. E questa verità detta detta le condizioni della comunione nostra con Dio santo e puro. Dio è luce, che cosa significa? Dio è un essere, è l'essere perfetto, eterno, creatore e signore del cielo e della terra, delle cose visibili e invisibili. Lui ha dato la vita all'uomo e si è manifestato nella storia per avere, come ripeto, comunione con me, con te, con tutte le persone che credono in Lui. E Giovanni, volendo descriverlo con una caratteristica, già l'ha fatto nel prologo, nei primi quattro versetti, quando ha parlato della gloria di Dio e della grandezza di Dio, lui ha parlato di un aspetto del suo carattere. Ora sta sottolineando un altro aspetto, che è l'essenza del carattere di Dio. Dio è luce. Mettendo in contrasto nel versetto 5 luce e tenebre, ci vuol chiarire che cosa vuole dire, che cosa intende. Dicendo che Dio è luce, afferma che in Lui eternamente non c'è nessuna imperfezione, nessuna forma di peccato, nessuna oscurità morale. Dio è luce. Dicendo che in Lui non ci sono tenebre, sta affermando che nella sua eterna esistenza non c'è nulla che possa macchiare la sua purezza. Nel prologo del Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, diciamo, ripete, cioè la lettera di Giovanni ripete un po' dei concetti che Giovanni ha espresso nel suo Vangelo, però con uno scopo diverso. Come ho detto, il Vangelo vuole, ho scritto queste cose affinché crediate nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e credendo abbiate vita nel suo nome. Prima Giovanni invece dice, e lo leggo al capitolo 5, versetto 13, vi ho scritto queste cose, capitolo 5, versetto 13, affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Avete la vita eterna. E quindi nel Vangelo, dicevo, Giovanni presenta Gesù, Dio, come la luce. E lui dice: in lei era la vita, la parola di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e la vita era la luce degli uomini. In questo versetto c'è una considerazione importante da fare. Nel Vangelo di Giovanni, al primo capitolo, ma lo riprende anche dopo, Gesù, che è Dio, è presentato come la luce degli uomini, quella luce che gli uomini hanno rifiutato. Ma Dio vuole offrire questa luce agli uomini ancora oggi. Gesù è salito in cielo, ma il Vangelo è qui sulla terra e noi siamo chiamati a rendere testimonianza, come Giovanni aveva reso testimonianza. Noi dobbiamo rendere testimonianza della grazia di Dio. Però nello stesso Vangelo c'è scritto che non sarà per sempre così. Al capitolo 12, versetto 36 del Vangelo di Giovanni, c'è scritto, capitolo 12, versetto 36, mentre avete la luce, cioè mentre avete la vita, in questo caso mentre Gesù era presente, ma adesso Gesù è presente dentro di noi e noi la annunciamo alle persone, quindi mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli di luce. Gesù è la luce del mondo, la luce è la vita degli uomini e bisogna credere in Gesù per avere la vita. Quindi è urgente credere in Cristo Gesù per diventare figli di luce. Perché Giovanni, mi sono chiesto, sta scrivendo questo ai credenti? Perché sta scrivendo queste cose alla Chiesa? Al versetto 6 vediamo che lui sta avvertendo i suoi fratelli di fare un esame nella loro vita, fratelli e sorelle, per vedere se le condizioni sono rispettate. La prima condizione è scandita dalle parole se noi diciamo, lo ripeterà questo al versetto 8, al versetto 10. Se diciamo, se un uomo dice io sono un figlio di Dio, un figlio della luce, ma vive costantemente ignorando Dio, indifferente alla sua volontà, abitualmente impantanato nel peccato e poi si mette la maschera per sembrare quello che non è, se quest'uomo dice io sono in comunione con Dio, ma vive costantemente nella falsità, dice le bugie ai clienti, al lavoro, ai colleghi, alla moglie, alla sorellina. Allora questa persona sta ancora nelle tenebre, se vive nella menzogna, lontano dalla luce, se dice io cammino nella luce, ma in realtà non lo sta facendo, sta rifiutando Dio. Cioè questa condizione identifica la caratteristica di chi non è salvato. Se il peccato vive costantemente nella nostra vita, se tu sei l'uomo o donna di cui sta parlando adesso Giovanni, il Signore ti esorta, e io con lui, rifiuta la falsità. Per il tuo bene smettila di voler sembrare quello che non sei. Ne vale il tuo futuro eterno. Smaschera l'ipocrisia, perché nella realtà della tua condizione, quello che vivi, non è quello che pratichi, non è quello che sei. Chiedi a Dio di abbattere il muro che ti separa da Lui e così vedrai la luce. Gesù Cristo è venuto per questo. Gesù Cristo, che è la luce del mondo, è venuto per dare la luce agli uomini. Un vero cristiano cammina nella luce della verità e della santità, nella menzogna e nel peccato, che sono le caratteristiche delle tenebre, lui non vuole camminare. E vedremo, andando avanti, che succede se capita che ritorniamo un'altra volta nelle tenebre. Ma qui sta dicendo chi vive costantemente nelle tenebre. Chi vive costantemente nelle tenebre e dice io cammino nella luce, sta dicendo una bugia e la verità non è in lui. Camminare nella luce vuol dire essere cristiani ed è la condizione per avere comunione l'uno con l'altro. E questa parola altro non è il fratello, ma è anche il fratello, ma è soprattutto, sta dicendo Dio. Perché nel versetto 7, se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, il figlio dell'altro. E quindi sta parlando di Dio, Dio che vuole che noi, anche se cadiamo, possiamo essere rimessi in piedi. Se noi siamo credenti, Dio Padre Dio non è più il nostro giudice, ma il nostro Padre. Il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica, dice, da ogni peccato. L'efficacia della morte di Gesù per i nostri peccati sta nel fatto che Egli, e lo sappiamo, vero uomo, è morto per pagare il mio e il tuo peccato. Ed essendo Cristo, Dio, ha potuto applicare questo sacrificio, quest'opera di grazia a tutti quelli che credono in Lui. Il cristiano, il vero cristiano, sa che davanti a lui c'è una porta che nessuno può chiudere, c'è una fonte aperta per lavare il nostro peccato. Chi cade e si sporca nel sangue, nel fango del peccato, può essere lavato dal sangue di Gesù, che significa dalla sua vita offerta al posto nostro. come vediamo nel confronto tra il versetto 6 e il versetto 7, l'Apostolo vuole sottolineare appunto lo stato dell'uomo, la posizione che ha rispetto alla verità che annuncia Dio. Se tu sei nella luce, anche se pecchi, tuo Padre è pronto a perdonarti. Ma se tu sei nelle tenebre, tu non hai nessun rapporto con Dio. Questo è qualcosa che Giovanni vuole che sia chiaro ai fratelli. E la cosa interessante è che, avete notato, lui dice se noi pecchiamo, cioè Giovanni non sta sul pulpito, scusate, io sto qua per farmi vedere, però lui parla con loro e dice se noi abbiamo questo comportamento, se noi facciamo queste cose, non ci stanno dei super uomini o delle super donne nella famiglia di Dio. Ci stanno persone che nella loro umiltà hanno riconosciuto la propria debolezza e si affidano ogni giorno alla grazia di Dio. Se diciamo di essere senza peccato, dice al versetto 8, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, questo è un versetto che dobbiamo imparare a memoria, Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Versetto 9. E quindi Giovanni, ancora rivolgendosi alla Chiesa, dice se diciamo, ci invita a riconoscere la nostra natura. Il vero discepolo di Cristo deve confessare la verità che in lui non abita alcun bene. Sapevi? Era quello che diceva Paolo. Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 7, versetto 18, dice: difatti io so che in me, nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Ma scusa, io sono una nuova creatura, il Signore la mia vita trasformò, è vero? E allora che stiamo dicendo qua? In me non abita alcun bene, il Signore vive dentro di me, lo Spirito Santo mi guida, cioè c'è un problema, come si risolve questo problema? È un problema che aveva pure Paolo, perché lui lo scrive, il capitolo 7 delle lettere ai Romani. Il credente nato di nuovo ha ricevuto la natura divina da Dio, e questo è scritto nella Bibbia. In lui vive lo Spirito Santo, ma non bisogna dimenticare, questo sta dicendo, non bisogna dimenticare che la vecchia natura che è stata sconfitta ancora è in noi e non molla la presa. L'Apostolo Paolo esortava a non cedere ai desideri della carne, cioè alla natura peccatrice ereditata da Adamo, perché è contrario allo spirito. Lo spirito e la carne sono opposti tra loro, Galati 5, 16 e 17, non lo leggo ma potete leggerlo voi. Noi dobbiamo riconoscere, cari fratelli e sorelle, che dentro di noi c'è una terribile battaglia, una battaglia interiore, una battaglia talmente forte che faceva gridare all'Apostolo ancora: misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? O come dice la Nuova Deodati: o miserabile uomo che sono. Grazie a Dio però noi siamo stati liberati, perché va avanti così il versetto: grazie siano rese a Gesù Cristo, noi siamo stati liberati, lui ha vinto. Non dobbiamo dimenticare che lui ha vinto la battaglia, forse la guerra, forse tu stai perdendo qualche battaglia, ma quello che è importante è sapere che noi in Cristo abbiamo vinto, perché lui ha vinto la guerra, ha vinto contro il nemico delle anime nostre, contro i valori del mondo, perché noi che abbiamo creduto in lui abbiamo crocifisso con lui le nostre concupiscenze, i nostri desideri sbagliati che offendono Dio e feriscono gli altri. Ma dobbiamo ricordare, cari fratelli, che senza Cristo il peccato è più forte di noi. Senza l'ubbidienza, cioè camminare per lo Spirito, saremo terreno fertile per tutto quello che è nel mondo, cioè la concupiscenza della carne, degli occhi e la superbia della vita. Quindi negare la la presenza della peccaminosità dentro noi stessi. È un inganno e una falsità. Allora cosa devo fare da un punto di vista pratico dopo che ho riconosciuto che io ancora pecco, ancora posso peccare? Devo evitare di proposito, ascoltate bene perché non è facile, devo evitare di proposito di alimentare la vecchia natura. Ci stanno alcuni fratelli che non hanno la televisione a casa. Quando ero piccolo, quando mi sono convertito, si parlava di quello, adesso c'è di più con l'internet, eccetera. Però appena tu ti avvicini a queste cose, apri la porta al mondo, ma basta niente che vieni colpito violentemente da queste cose che sono contrarie, filosofia, il modo di pensare, pure le pubblicità, che sono contrarie alla volontà, ai valori di Dio. E allora devo stare molto attento. Devo evitare di alimentare la vecchia natura. Come si fa? Vorrei chiedervi di leggere con me Efesini 4, 20, 24. Lo leggo io, voi se per favore potete seguirlo, perché qui Paolo dice qualcosa di importante. Cioè, tutta la Bibbia è importante, ma questo è importante per quello che stiamo dicendo adesso. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo? Seppure gli avete dato ascolto e lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, ed essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Qui Paolo sta dicendo che c'è la possibilità che uno che ha imparato a conoscere Cristo, la possibilità reale, indossi ancora gli abiti del vecchio uomo. Qualche volta apre l'armadio, li trova, ma questo mi piaceva però. Li indossa, quelli che erano macchiati, sporchi del peccato. Ma noi, come ci ricorda qui, se vogliamo vincere dobbiamo abbandonare il vecchio modo di vivere quando non eravamo seguaci di Cristo. Dobbiamo riconoscere che anche se abbiamo una natura nuova, i nostri pensieri e i nostri comportamenti non cambiano automaticamente. Non cambiano automaticamente. E quindi impegniamoci a spogliarci del vecchio uomo e rivestirci di quello nuovo. Facciamo attenzione, cari, riconosciamo la nostra natura e confessiamo la necessità che abbiamo di Dio, del nostro Padre che ci vuole difendere perché siamo Suoi figli. Ci sono delle promesse meravigliose di perdono. Già nel Vecchio Testamento, nel libro di Proverbi, Proverbi 28:13, leggiamo: chi copre, Proverbi 28:13, chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Negare il peccato o scusarlo non ci libera dal residuo del male che è in noi. E questo residuo, se non lo togliamo, se non lo confessiamo subito a Dio, può contaminare la nostra vita. E così il nostro caro Padre al versetto 9 dice questa promessa meravigliosa: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Che significa confessare? Noi che veniamo dalla Chiesa Cattolica ci ricordiamo che andavamo dal prete almeno una volta l'anno. Almeno una volta l'anno, quindi 364 giorni andava bene così, ma almeno una volta l'anno andavi dal prete e gli raccontavi tutto quello che avevi fatto, eccetera. Ma confessare invece ha un significato diverso. Confessare significa essere d'accordo con quello che dice l'altro. Essere d'accordo con quello che dice l'altro. In questo caso, essere d'accordo con Dio quando dice che noi abbiamo peccato. Ma che significa peccare? Io penso che se faccio la domanda e avessi la capacità di sentire la risposta, voi mi rispondereste bene. Peccare significa mancare il bersaglio, cioè quello che Dio vuole che noi viviamo nella nostra integrità. Ecco, quello è il peccato. Non vivere secondo il pensiero di Dio, non avere la nostra vita allineata con Lui. Quando violiamo la legge divina con i nostri pensieri, con i nostri comportamenti, noi pecchiamo. Mi è capitato di leggere qualcosa che ha detto Susanna Wesley. Susanna Wesley è figlia di un predicatore puritano, è stata la mamma dei due fratelli Wesley, famosissimi, ha scritto Charles, ha scritto più di 5.000 inni. Insieme hanno fondato il metodismo veramente è stato Charles, e poi però John Wesley l'ha portato avanti lui. E la madre scrive queste cose, una santa donna: qualsiasi cosa indebolisca, leggo proprio testualmente quello che ha detto, qualsiasi cosa indebolisca il vostro ragionamento, comprometta la tenerezza della vostra coscienza verso Dio, oscuri il vostro senso di Dio, porti via la gioia per le cose spirituali, ogni cosa che fa questo, se qualcosa aumenta l'autorità e il potere della carne sullo spirito, quello per voi diventa peccato. E non importa quanto possa essere buono in sé, quello per voi diventa peccato. Cristo però ha compiuto un'opera di grazia nella nostra vita, quando noi, ripeto, ci siamo umiliati davanti alla sua santità, davanti alla sua luce, e abbiamo riconosciuto che eravamo prigionieri del peccato, prigionieri dell'orgoglio, dell'egoismo, dell'indifferenza, di una vita vissuta lontano da Lui. Ci siamo umiliati, abbiamo chiesto perdono e siamo stati perdonati. Il giusto giudice ha cancellato la pena di tutti i miei e i tuoi peccati se hai fatto questo. E ora che noi siamo figli di Dio, il nostro caro Padre Celeste porta avanti ancora l'opera di grazia nella nostra vita, perdonando i nostri peccati quotidiani. Ok? Chi è che non pecca mai durante il giorno? Non alzate la mano. Cioè, ma basta un attimo. Basta un attimo, avrò peccato 5 volte per venire qua, da casa. Cioè, è una cosa incredibile, il peccato così facilmente ci avvolge. Ah, non c'è, no. Misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Ma Cristo ci ha liberati, adesso alzate la mano, chi è di Gesù Cristo? Amen. Alleluia, ci vediamo in cielo, ragazzi, fra un po' di più, però ci vedremo in cielo e sarà meraviglioso. Volevo ricordarci un attimo, per ancora ragionare su questo pensiero, che bisogna confessare i nostri peccati, su quello che è successo quando Gesù, prima della cena, ha lavato i piedi ai suoi discepoli, e c'era pure Giuda, ha lavato i piedi ai 12. E sapete benissimo, quando si accosta a Pietro, Pietro dice: no, Signore, tu mi lavi i piedi a me. Pietro non era orgoglioso, ma sapeva che Gesù era il Signore e non poteva permettere che Gesù facesse un'azione da servo, perché le facevano i servi quelle azioni là. Tu non mi lavi i piedi, Signore. E Gesù gli rispose, lo ricordate bene, se non ti lavo, tu non avrai nessuna parte con me. E Pietro dice: Signore, non solo i piedi, lavami tutto. E Gesù che cosa gli risponde? Che cosa gli risponde Gesù? Gli risponde la stessa cosa che risponderebbe a noi adesso, quando noi avremmo, dopo un peccato, ci stiamo a tormentare l'anima. Chi è lavato, chi è puro, ha bisogno di lavare solo i piedi. E voi siete tutti puri. E voi siete puri, ma non tutti, perché c'era pure ancora Giuda in mezzo a loro. Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi. È tutto puro e voi siete puri. Noi ci sporchiamo, come ho detto, continuamente, e abbiamo bisogno di confessare continuamente i nostri peccati. Io dirò di più, non aspettare fino alla sera, perché qualcuno dice sì, bella sera, io faccio la mia preghiera, penso ai peccati che ho fatto e li confesso a Dio. Ho capito, ma se tu hai un peccato che hai fatto alle 10:30 di mattina, quel peccato interrompe la tua comunione, no la comunione, il rapporto, l'armonia, contrista lo Spirito Santo e tu vivi il resto della giornata prima di arrivare alla sera per confessare i peccati, che giustamente speriamo che almeno facciamo quello. Viviamo in una situazione di tensione spirituale e non ce ne accorgiamo, non ce ne accorgiamo. Dobbiamo confessarli subito i nostri peccati. Appena ci rendiamo conto, basta un attimo, basta un attimo. Vi ricordate Pietro? Signore salvami. Non è che ha fatto una preghiera, chissà che. Signore salvami. Preghiamo il nostro Signore perché è questo quello che vuole. Egli è fedele e giusto. Vuole ristabilire l'armonia familiare, padre, noi figli, vuole ristabilire l'armonia della sua famiglia e quindi è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ancora due aspetti del carattere di Dio, la gloria, abbiamo parlato, la grandezza, abbiamo parlato della luce, e qui vediamo ancora che viene definito Dio fedele e giusto. Fedele significa che non c'è nessuna falsità in Lui, che non c'è nessuna incoerenza. Dio è verità. Gesù ha detto, io sono la via, la verità, la verità. E poi giusto significa che è imparziale, non sbaglia nel suo giudizio. La sua giustizia, e lo ripeto anche per i nostri amici che ci ascoltano a casa, la sua giustizia richiedeva il pagamento della pena del peccato, ma il suo amore ha già provveduto per te. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Lo ripetiamo spesso questo versetto e poniamoci in mente quando lo ripetiamo, perché Cristo ha pagato un prezzo enorme, un prezzo grandissimo per il nostro peccato. Il suo sacrificio sulla croce si è caricato il mio peccato, ma il peccato di tutti quelli del mondo. Lui che era stato sempre puro dall'eternità fino a quel momento, lui è stato fatto peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. E quindi Dio non chiederà, perché è fedele e giusto, non chiederà la seconda volta il pagamento. Non chiederà di nuovo il pagamento per il tuo peccato. Gesù l'ha già pagato. È scritto, non c'è più nessuna condanna, Romani 8:1, non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Che condizione meravigliosa. Dio ha fatto tutto perché potessimo avere comunione con Lui. Giovanni vuole che i suoi lettori, noi, vuole farci capire che il peccato nella vita dei figli di Dio non è completamente estirpato, neanche nella vita dei più fedeli. Immaginate il più grande cristiano che vi viene in mente, neanche lui. E infatti quello che dice Paolo ancora in Filippesi 3:12, non che io sia arrivato alla perfezione, Filippesi 3:12, ma proseguo il cammino. Paolo desiderava ardentemente essere come Gesù e metteva tutto il suo impegno per questo, ma si rendeva conto della sua condizione reale e che questo sia anche il nostro pensiero e il nostro atteggiamento. Quindi riconosci la tua debolezza, affidati alla difesa di Dio. Versetto 10 dice, se diciamo ancora, sta parlando ai credenti, alla Chiesa, se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Giovanni si rivolge alla Chiesa e sta dicendo di fare attenzione. Non sta parlando del cosiddetto non credente, ma sta parlando proprio a noi, a dei cristiani. Come ho cercato di spiegare, il Signore, il nostro Padre, afferma che in noi c'è ancora il residuo del peccato, e anche se abbiamo la nostra vita legata a Lui, possiamo cadere. E ci sono tanti esempi nella parola di Dio di persone amate da Dio, servi del Signore, che hanno mancato il bersaglio. Abramo mentiva quando capitava per salvarsi la pelle. Mosè, Davide, l'abbiamo sentito adesso, e Pietro, ma ce ne stanno altri. Persone che servivano il Signore, amavano il Signore, ma che cadevano purtroppo. Dio afferma che questa realtà esiste nella vita di noi cristiani e dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo riconoscere il peccato e confessarlo e non chiamarlo una debolezza del mio carattere. Io c'ho il carattere così. Fausto è più calmo, non c'è, però lui lo sa che dico questo. Fausto c'ha un bel carattere, diciamocelo. Tu gli puoi fare tutto e lui rimbarca, cioè riesce a resistere. Ma non di niente a Massimo, perché capirai, se quello reagisce, quello c'ha un carattere, quello c'ha un bel carattere. È vero, sì, magari ci avessi il carattere come lui, però il problema è un altro. Non è una questione di carattere, è una questione di natura. Lui, come me, siamo nati nel peccato. La nostra carne è stata ereditata da Adamo e quindi il residuo del vecchio uomo è dentro di noi. Poi si manifesta in modo diverso. Alcune volte più disastrosi, altre volte meno disastrosi, però si manifesta. E allora che cosa dice il Signore? Che non dobbiamo chiamarlo debolezza della carne, oppure è colpa di mia moglie se ho agito così, perché sempre. E gli dico quando arrivo a casa, ma scusa, fammi trovare apparecchiato, almeno mangiamo, io ho lavorato tutto il giorno. Oh, ma glielo ho detto non so quante volte, mica è colpa mia se reagisco male. No, è colpa tua. È colpa tua, è il peccato che vive dentro di te. È il peccato che vive dentro di te. Non dobbiamo negarlo, non dobbiamo negarlo. Se davanti allo specchio della parola di Dio riconosciamo i nostri peccati, il Signore ha detto che è pronto a perdonarci. Se noi neghiamo il nostro peccato, troviamo delle scuse, allora stiamo rispingendo la parola. Stiamo rispingendo la parola. Che ha detto al versetto 10, rileggiamolo. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, la sua parola non è in noi. Ma guardate che sono affermazioni pesanti. Giovanni non sta facendo sconti a nessuno. Però la cosa meravigliosa è che lui non li vuole scoraggiare, i suoi fratelli, anzi vuole aiutarli, vuole rafforzarli nella verità. E quindi come un padre li esorta, al versetto 1 del capitolo 2 dice: figliuoli miei, figliuoli miei. Come ho detto, Giovanni ha il cuore di Dio Padre. Giovanni era anziano e probabilmente era l'ultimo apostolo in vita quando ha scritto questa epistola, scritta circa nel 90 d.C., e quindi aveva vissuto tutta la vita servendo il Signore, e molti che avrebbero letto la sua lettera potevano essere i suoi figli spirituali, cioè avere conosciuto Gesù tramite la sua testimonianza. E quindi lui usa questa parola, giustamente, figlioli miei, per fare il suo paterno avvertimento. Noi abbiamo visto tre categorie di persone. Abbiamo visto al versetto 6 quelli che mentono. Abbiamo visto nel versetto 8 quelli che ingannano, che si ingannano veramente. E poi abbiamo visto al versetto 10 quelli che fanno Dio bugiardo, quelli che non camminano nella luce, quelli che non riconoscono la verità, quelli che non negano il peccato che è in loro. E quindi Giovanni che fa? Lui dice: figlioli miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Questo è il suo desiderio. I credenti in comunione con Dio sono in comunione tra loro e camminano nella luce. Riconoscono che era necessaria una nuova natura, ma riconoscono ancora la loro debolezza. E come ho detto prima, non è che Dio Padre il nostro peccato adesso lo vede in maniera diversa. Il nostro peccato è ancora qualcosa di orribile agli occhi suoi e dovrebbe essere anche agli occhi nostri, ma nella sua infinita bontà incoraggia quelli che, dopo aver peccato, io ne conosco, si sentono colpevoli e non riescono a perdonarsi. Loro non riescono a perdonarsi e vorrebbero di nuovo rifare tutto il cammino, ricominciare, come Pietro: Signore, lavami tutto. Ma tu sei stato già lavato. E lui vuole dire a questi che non riescono a perdonarsi, cari fratelli, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Abbiamo un avvocato presso il Padre. Satana, il nemico delle nostre anime, l'accusatore dei fratelli, come ancora dice Giovanni in Apocalisse 12:10, vuole abbatterci, vuole rubarci la gioia, la speranza, ma ci vuole vedere sdraiati a terra che non ci siamo più sepolti. Ma Gesù Cristo, il giusto, davanti al Padre, lui ci difende, perché lui è il nostro avvocato difensore, intercede per noi, supplica per noi. Non c'è più nessuna condanna per te, caro fratello, cara sorella che hai creduto in Gesù Cristo. Gesù Cristo è il tuo difensore, avvocato difensore, ma anche il tuo consolatore. Quella parola si traduce avvocato, per i miei carissimi fratelli delle lingue originali, si traduce avvocato, ma anche consolatore. Consolatore è uno che ti viene accanto quando tu non ce la fai più. Quando tu stai per terra, questo ti dà la mano e ti alza. Gesù è il nostro consolatore, la sua opera di redenzione è finita, ma lui continua a pregare per noi. Sapete, Gesù è seduto alla destra del Padre, ma ci sono dei momenti, delle circostanze che lui si alza in piedi, tanto è preso lui da quello che ti sta succedendo. Stefano, colpito dalle sassate, stava morendo, alza gli occhi e vede Gesù in piedi. Gesù in piedi. Lui partecipa alle nostre sofferenze, lui ci sostiene, lui prega per noi. E questa è una meravigliosa realtà che dovremmo sempre ricordare. Lui è il nostro avvocato, lui è il nostro consolatore e ci incoraggia a riprendere il cammino con lui. Vado verso la conclusione. Dio Padre ha pietà di noi credenti che pecchiamo. Ma attenzione, non per i nostri meriti, non perché siamo diventati più bravi. Sì, Dio Padre perdona Roberta perché lei è più brava di me, io ho visto, la conoscevo prima, adesso ho fatto un cambiamento, ma io no ancora. No, non ci perdona per i nostri meriti, cari fratelli e sorelle, ma ci perdona per i meriti di Cristo, Gesù, per quello che ha fatto Lui. Egli, dice ancora al versetto 2 del capitolo 2, è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Con il termine propiziatorio l'Apostolo vuole specificare che il sacrificio di Cristo ha placato l'ira di Dio. Propiziatorio significa che ha placato l'ira di Dio contro il peccato dell'uomo. E non soltanto la nostra, ma di tutti gli uomini. Per questo stavo sottolineando il sacrificio enorme, tremendo, che Gesù ha affrontato. Gesù, quando ha pregato il Padre se era possibile allontanare lui quel calice, non aveva, sì, probabilmente sì, non è che gli piaceva soffrire, sapeva che gli avrebbero infilato dei chiodi nella carne, ma quello che era più pesante per lui da affrontare era la separazione dal Padre. Perché in quel momento che Gesù ha preso i miei peccati, i tuoi peccati, è stato separato dal Padre, lui è stato fatto peccato per te e per me. Vi rendete conto? Gesù Cristo, innocente e giusto, volontariamente l'ha fatto perché ti ama. E tu come reagisci a questo? Ancora scusi il tuo peccato? Ancora non riesci ad amare i tuoi fratelli perché quello mi guarda storto quando entro? Quello non mi saluta? Quello non mi apprezza? Il sacrificio di Gesù è stato un sacrificio potente, efficace per salvare chiunque crede. E ci stanno tante persone che stanno aspettando di credere. Ma come crederanno se non c'è nessuno che annunzi Questo dice ancora Paolo in Romani al capitolo 10. Come crederanno? Non tutti sono salvati, ma sono salvati solo quelli che si rifugiano in Cristo. Non so se vi ricordate, tempo fa, ma penso che risuccederà di nuovo, su al nord c'è stata la grandine. Chicchi di grandine, grandi come limoni, come noci di cocco, che arrivavano addosso, hanno rotto pannelli solari, hanno rotto vetri, hanno bucato macchine. È successo che mia figlia, a Mantova, si è trovata in mezzo a questo evento. Ma grazie a Dio, loro stavano per strada. Alla vicina di casa gli si sono rotti i pannelli solari, a lei no, perché non ce l'aveva ancora, quindi non gli si sono rotti. Ma meno male che c'era un cavalcavia e lei con Giacomo si sono messi per tempo sotto il cavalcavia, hanno aspettato che finisse quell'ira di, si dice a Roma, l'ira di Dio, ma non è quella l'ira di Dio, cioè quei pezzi di noce di cocco che scendevano dal cielo. Sapete che cosa dice Gesù nel Vangelo di Giovanni? Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Ma chi rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane sopra di lui. Sopra di lui. Noi siamo nascosti in Cristo. Noi che abbiamo creduto siamo nascosti in Cristo. E quando Dio manifesterà la sua ira contro il peccato, purtroppo quegli uomini che non l'hanno abbandonato, quelle donne che non l'hanno abbandonato, saranno oggetto anche loro dell'ira di Dio. Ma noi ci siamo rifugiati in Cristo. Non c'è un altro nome che sia stato dato all'uomo per il quale noi dobbiamo essere salvati. Gesù Cristo, Atti 4:12. E allora, mentre Dio Padre ci mostra le condizioni della comunione, dà al credente la certezza della salvezza e della sua posizione in Cristo. Dio è luce, quindi rifiuta ogni falsità, riconosci la tua natura, riconosci la tua debolezza, affidati alla difesa di Dio. Grazie al nostro Padre Celeste, noi siamo saldi in Cristo, avendo mediante la sua parola la certezza e gli aiuti per vivere in armonia con Dio, che ci ama tanto e ci ha accolto nella sua famiglia. Che il Signore ci benedica. Amen. Signore, voglio ringraziarti per questa epistola che stiamo cominciando a meditare, molto potente, molto forte. A volte diciamo che Paolo parla in maniera dura a volte quando spiega il peccato, le condizioni dell'uomo, ma qui, come ho detto, Giovanni non sta facendo sconti a nessuno, parla chiaro e tondo alla Chiesa e dice: fatevi un esame per vedere se veramente siete nella luce oppure no, perché questa è la condizione. Se siamo nella luce dobbiamo camminare nella luce, se siamo nella luce dobbiamo ammettere la nostra natura che ancora ha del residuo di peccato in noi e dobbiamo combatterlo. Se noi siamo nella luce, dobbiamo affidarci a Gesù. Ti prego, Signore, aiutaci e benedici ognuno che è qui, quelli che ci ascoltano, che possano riflettere sulla grandezza del tuo amore, che ancora è possibile ricevere il risultato, cioè la salvezza. Ancora è possibile che ciascuno di noi possa essere spinto dallo Spirito Santo a fare un esame ed andare a te, Signore Gesù. Grazie. Tu sei vivente, alla destra del Padre, intercedi per noi. Grazie. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.